può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio 24. Si può fare un albero? Questo è il tema della nostra puntata di oggi. Se c'è un simbolo che davvero unisce tutte le popolazioni del mondo è l'albero della vita. In quante culture lo hanno come rappresentazione appunto della vita stessa. E poi possiamo dimenticare forse noi il giardino dell'Eden con la famigerata mela colta da Adamo, o l'ulivo per la pace, l'alloro per i poeti, via via. Continente per continente, cultura per cultura, c'è sempre un albero di mezzo. Che poi gli alberi, a guardarli bene, sono anche un po' antropomorfi, no? Solo che loro hanno le radici e noi le gambe, non se ne possono andare o partire come facciamo noi. Se Dio ci avesse voluto stanziali, non ci avrebbe dato le gambe, io dico spesso alle mie bambine, no? Quindi noi abbiamo le gambe per muoverci, che poi è anche metaforico, cioè abbiamo le gambe per muoverci, per raggiungere nuovi obiettivi, per darci dei nuovi obiettivi, per seguire virtù e conoscenza, come diceva Dante. Ci sono paesi in cui esiste un detto a diverse variazioni, ho controllato. Una vita completa è una vita in cui si pianta un albero. Poi alcuni dicono se si ha un figlio, se si ha un amico, se si scrive un libro, ma l'albero c'è un po' in tutti questi proverbi. Quest'autunno io ne ho piantati 3 di alberi in un giardino di una piccola casa che ho e li ho dovuti ripiantare perché quelli precedenti erano malati, li abbiamo dovuti abbattere. Questo capita perché gli alberi si ammalano, invecchiano, poi a un certo punto muoiono e quindi vanno rimossi perché diventano un pericolo per chi c'è sotto, per le case che ci sono sotto, per chi, come sappiamo, no, a volte transita per una strada di città e viene travolto da un albero che cade durante un fortunale. Ma non è sempre così, a volte vengono abbattuti un po' incautamente, insomma vanno fatte delle verifiche, vanno fatte delle valutazioni serie. Comitati che difendono gli alberi in città in particolare, ce ne sono tanti nel nostro paese, ce n'è uno molto molto attivo e che ultimamente compare molto sulle pagine dei quotidiani, non solo locali, qui vicino a Milano, a Peschiera Borromeo. Loro stanno difendendo una serie di alberi, 240, in Viale Galvani. Questo comitato è stato animato da 6 donne che via via hanno raccolto i consensi dei cittadini che vogliono difendere questi alberi di questo Viale Galvani. Sono malati, sono sani, loro sono andati a chiederlo direttamente a degli esperti e così è nata una discussione seria. Maria Bacchetta è in collegamento con noi. Buongiorno Maria.
Buongiorno. Grazie per lo spazio.
No, grazie a lei per il collegamento e anche per la serietà con cui avete affrontato questa questione. Qui non c'è solo un'opposizione di principio, no? È chiaro che questo viale alberato lo amate tutti, questo l'abbiamo capito. 240 alberi sono, vero? 240 pioppi?
Sì, sono pioppi cipressini.
Quindi sono particolari, insomma, sono anche belli da vedere.
Sono bellissimi. È un viale che poteva essere un viale anonimo perché da una parte ci sono dei capannoni delle aziende, dall'altra dei campi, per cui poteva essere un viale anonimo come tanti. Nella realtà questi pioppi cipressini così alti, sono alti 20-25 metri, sono rigogliosi, verdi, bellissimi.
E c'è un piano di abbattimento del comune.
C'è un piano, esatto. Inizialmente questo piano è stato dovuto a una pista ciclabile che corre a fianco di un filare che è stata rovinata da queste radici che per forza di cose affiorano, insomma, dovunque le radici affiorano. Per cui il comune ha chiesto l'abbattimento al Parco Sud. Questo prima di avere una perizia. E incredibilmente il Parco Sud ha dato subito l'ok all'abbattimento. E, dopo 6 mesi, il comune ha fatto fare una perizia ad un agronomo, il quale ha stabilito, ha fatto 4 trazioni e 4 carotaggi su 4 alberi e ha stabilito che erano tutti pericolanti. Per cui 4 alberi hanno decretato la morte di 240 alberi. Questo
che poi sono alberi che, essendo un viale lungo, quanto è lungo questo viale?
Ah, è lungo, non so esattamente, ma insomma saranno 2,5 km, insomma è un viale molto molto lungo.
Quindi immagino che le situazioni siano diverse, cioè ci sta che ci siano alcuni di questi alberi sono pericolanti, che possono, non sono pericolanti ancora, ma che in un momento particolare, tipo forte vento, possano venire giù.
Ma certo, sicuramente ci saranno, cioè noi abbiamo chiesto una manutenzione, abbiamo chiesto di valutarli uno per uno, il costo di una valutazione uno per uno è di 10 euro, per cui sarebbero 2.400 euro, chiaramente su 240 ci saranno, noi ne abbiamo calcolati 8-9 che dovrebbero essere abbattuti, ma gli altri no.
Quindi
gli
voi avete chiamato degli altri esperti, no?
Certo, noi ne abbiamo due alluminari assoluti, abbiamo il dottor Zanzi, che è conosciuto a livello internazionale ed è una persona che ama gli alberi e si è venuto da noi senza nulla chiedere, per cui ecco, e l'altro è il professor Frison, che è un pioppologo,
le specialità sono le più varie, certo.
Esatto, lui ha scritto un sacco di libri dove addirittura gli agronomi studiano sui suoi libri, e entrambi hanno detto che assolutamente un viale così bello è difficilissimo da trovare.
Io ho fatto leggere la sua lettera, quella che lei ci ha inviato.
Sì.
Tra l'altro ricordo agli ascoltatori che ci possono scrivere, come sempre, 349-238-6666, se anche loro hanno situazioni di questo genere da raccontare o da segnalare. 824-0024 per telefonare. Dicevo, io ho ricevuto la sua lettera e a mia volta l'ho fatta leggere a un esperto, e anche lui mi diceva quello che io un po' ho detto all'inizio, cioè che ci sono a volte gli alberi che vanno abbattuti, non dobbiamo così per principio difenderli tutti, perché anche un albero invecchia e può diventare pericoloso, può avere radici come è stato segnalato per alcuni di questi alberi, magari mi diceva lei perché sono stati fatti degli interventi sulla strada, tagliate le radici, a quel punto l'albero non è più stabile e così via, però si può programmare un piano di sostituzione, cioè non abbatterne 240 in un botto, ma dire cominciamo con questi quattro malati e li sostituiamo, cominciamo con, poi dopo tra 10 anni ne mettiamo un altro e così via. Quindi
un impatto
anche un po' più soft sulla popolazione.
Esatto, anche perché il progetto prevede che dalla parte dei capannoni venga messa una siepe, io dico una siepe, di un metro e venti, e dall'altra delle piantine di frassini alti 2 metri. Ora
da un punto di vista dello sguardo, certo.
Cioè, è terribile, no? Già, sono queste terribili. Però loro dicono, noi mettiamo 700 piantine di carpino, che la siepe, e 163 frassini, per cui abbiamo messo 800 essenze e siamo a posto. Ma non è vero, non puoi paragonare alberi alti 25, tra l'altro giovani, rigogliosi, a delle piantine.
Anche i servizi che compiono da un punto di vista proprio ecosistemico sono diversi.
Esatto. Tra l'altro hanno appena aperto proprio su questo viale un magazzino di Amazon, per cui il traffico è centuplicato, per cui togliere questi alberi significa proprio togliere ossigeno, significa proprio aumentare l'inquinamento, che insomma già c'è. Da Amazon escono tutti i giorni 400 pulmini, furgoncini, poi lì ci sono altre ditte, per cui c'è un traffico veramente pesante. E quindi noi siamo, tra l'altro non siamo più sole, perché le associazioni ci supportano, il ministro Costa addirittura ha mandato una lettera alla nostra sindaca dicendo, invitandola a valutare bene l'impatto ambientale ed ecologico che deriverebbe dall'abbattimento.
Che riscontro avete avuto?
Ma nulla, la nostra sindaca non risponde a niente, dice solamente che è un fatto di ai giornali, a noi non ci ha mai convocato, non ha mai risposto alle nostre lettere, nega la nostra esistenza, nega l'esistenza di una controperizia e anche di un'altra perizia preliminare, insomma Non è stata convocata.
Non c'è dialogo, diciamo, non c'è quell'auspicabile dialogo in queste situazioni, però... Però è anche vero che avrebbe potuto dare il via, diciamo, no, a questo...
Sì, certo, avrebbe potuto
dare... E per ora no.
Addirittura il 4 di luglio era già pronta per l'abbattimento, però noi ci siamo appellate alla legge che proibisce l'abbattimento degli alberi nel periodo della... edificazione, per cui abbiamo fatto manifestazioni, abbiamo fatto adozioni simboliche di alberi, interviste, ne abbiamo fatte, abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto diffide, abbiamo fatto insomma
siete un osso duro, dai. Facciamo così, che ci teniamo così reciprocamente informate di quello che succede a Peschiera, siamo così molto interessati, ecco, alla sorte di questi alberi e la ringraziamo per il suo lavoro, anche Maria Bacchetta e tutte le persone che hanno lavorato con lei in questo periodo.
Niente,
alla prossima.
Grazie a voi per lo spazio.
E voglio dare agli ascoltatori un piccolo compito prima della viabilità: andate a cercare che cos'è la capitozzatura. Quando si parla di alberi, questa è una parolaccia fondamentale. A tra poco.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Capitozzatura è il taglio indiscriminato del fusto, delle branche primarie o di grossi rami, insomma è come vediamo ridotti gli alberi lungo i nostri viali, e quello è veramente un gravissimo pericolo, perché l'albero a quel punto comincia a perdere le sue forze vitali. Ma potrete approfondire ovunque su internet o prendete la vecchia enciclopedia, sfogliatela, fa sempre bene, si ripassano un po' di parole. Parlando di alberi non si può non parlare di boschi, questo è poco ma sicuro, e se si parla di boschi in questa stagione, beh, andare per boschi vuol dire anche andare per funghi. E ritroviamo per questo un appassionato, Mario Marini, che è anche il presidente a Parma di Confagricoltura. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Come va là nei boschi vostri? Ce n'è di funghi quest'anno?
È stata un'annata direi da ricordare, nel senso che al di là di quelle che sono le annate normali, di quelle che sono le raccolte che si possono fare più o meno sempre, però quest'anno sia una bella volata a fine estate, ad agosto, e poi una bella crescita bellissima qua in settembre e i primi di ottobre, è andata davvero benissimo, benissimo.
Qualità alta, quindi la qualità è alta.
Qualità, ma devo dire anche la quantità, perché i fungaioli piace fare dei bei cestini, oltre che a dei cestini di grande qualità.
Senta presidente, ma lei è una, oltre appunto a essere presidente di Confagricoltura, quindi ovviamente si interessa di queste cose per mestiere, ma che cosa le dà andare, no, nei boschi? Che senso le dà l'essere lì in mezzo agli alberi? Ci va in compagnia? Come funziona per lei personalmente? Qui siamo sul lato umano, non del presidente.
Sì, Laura, la ringrazio della domanda, perché effettivamente non è tanto il fungo che si raccoglie, è questa immersione che si ha nella natura. Ormai è diventato un po' di moda anche questa cosa del forest bathing, dell'abbracciare gli alberi. Al di là di queste cose, io credo che chiunque, soprattutto chi magari per una lunga parte della settimana abita in città o ha dei mestieri sedentari, il poter camminare in questi boschi, che sono, lo ricordo, boschi di castagno oppure faggi plurisecolari, quindi con fusti enormi, altezze importanti, sotto sono, noi diciamo in gergo che sono puliti, cioè non ci sono tutti quegli arbusti, quei polloni che di solito popolano i boschi, perché sono boschi che vengono in qualche modo coltivato, comunque gestito, curato. È magnifico perché hai questi scorci, queste luci che entrano, questi rio torrentelli che ogni tanto attraversano. Io credo che sia veramente una carica, un'iniezione di
vita,
vitalità,
direi, no?
Vitalità.
Poi i profumi che ci sono, perché poi è tutto un insieme, certo non è solo quello che vedi, ma anche quello che annusi, quello che senti, che è diverso.
È così, perché il bosco cambia da stagione in stagione, ma cambia da altezza a altezza, cambia da specie arborea a specie arborea, cambia da insolazione a insolazione, perché immaginiamo un versante all'ombra, un versante nord, un versante sempre esposto al sole, quindi più asciutto. Immaginate come cambia, pensate quando, non so, sentiamo la macchia mediterranea o un bosco di alta quota, cioè profumi completamente differenti, luci differenti, altezze differenti.
Tra l'altro un bosco,
chiunque...
prego.
Sì, mi scusi, io credo che chiunque una volta nella vita debba provare ad andare in un bosco, e bisogna farlo da piccoli perché poi ci si innamora.
Certo. No, volevo dire che poi un bosco così frequentato è anche un bosco, diciamo, più accudito. L'uomo, no, e come diceva prima, entra, è pulito sotto, si cammina, magari ci si rende conto anche di situazioni, perché i boschi in Italia non è che sono diminuiti, sono aumentati. Il problema è che sono aumentati e non sono gestiti, quindi poi c'è l'incendio, c'è la frana, c'è, e così via.
No, anzi, è fondamentale. Allora, il bosco avanza. Il bosco, quando c'è un prato, il prato non viene sfalciato, non viene curato, non viene manutenuto, il bosco avanza, è la natura, no? E allora, quando si pensa per esempio al dissesto idrogeologico, è vero, il nostro purtroppo è un paese un po' sfortunato, perché è un paese che si muove molto, un sacco di frane attive o anche frane quiescenti, però se il bosco non è in qualche modo curato, quindi l'acqua superficiale è irrigimentata, i salti, le cunette, tutto quello che serve per tenere l'acqua in montagna e fare in modo che scenda piano a valle, vediamo i disastri che sono capitati. Vede, se mi posso permettere una battuta, per un pubblico amministratore è molto più visibile una rotonda in città che una briglia in montagna, e allora a volte si preferisce fare una rotonda in più che una briglia in meno. Però
è sbagliato. E tra l'altro le città stanno bene se le montagne intorno sono altrettanto ben curate, no? Perché grazie ancora Mario Marini, l'abbiamo sottratta ai suoi doveri del sabato mattina. Vi vediamo in televisione presto.
Venite a fare un giro in Valtaro.
Volentieri, sempre, solo se ci prepara i funghi però. Mario Marini è presidente di Confagricoltura Parma, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Torniamo ai boschi, c'è una bellissima poesia di Henry David Thoreau su questo, I Went to the Woods. C'è GR24, torniamo subito dopo, parleremo ancora di boschi con voi, 824 0024 per le telefonate.
Si può fare. Si può fare.
Dai, non ti fermare, cammina insieme a me, hai voglia di cambiare. Sentiti per un giorno re, guarda che stanotte il treno se ne va, l'occasione è buona per uscire dalla realtà. E se ti salta in mente, scendi strada con la gente a ballare. Sentirsi come un papa senza santi da pregare, si può fare.
Si può fare. Allora siamo di nuovo insieme, l'avete sentito anche nelle parole della premiata Forneria Marconi. Si può fare un albero, ci stiamo chiedendo oggi. Beh, qualcuno ci ricorda tra l'altro l'albero donato dal maestro Ezio Bosso alla Val di Fiemme e poi anche la musica che lui compose proprio per gli alberi e i boschi, ed è vero, fate bene a ricordarlo, sicuramente vogliamo farlo anche insieme. 824 0024 per le vostre telefonate in materia di alberi, 349 238 6666. Fin qui abbiamo parlato di rapporti molto personali con un viale alberato, ad esempio a Peschiera Borromeo, abbiamo parlato delle sensazioni che si hanno nell'entrare in un bosco. Sicuramente c'è una grande mobilitazione generale per la difesa degli alberi, ma c'è un sentimento, un atteggiamento che possiamo definire quasi bipolare nella difesa degli alberi, che sono lontani dai nostri occhi, lontani dalle nostre città. Abbiamo introdotto il tema poco fa con Mario Marini da Parma, il presidente di Confagricoltura. Quello che accade in montagna poi si riflette sulle nostre città. Parliamo anche di questo con il nostro prossimo ospite, che è Silvio Seno, professore di geologia strutturale alla Università di Pavia, tra l'altro. Buongiorno professore.
Buongiorno.
E tra gli organizzatori di questa che è la settimana del pianeta Terra. Veniva della geologia, perché stavo parlando con lei, geologo, e mi veniva la settimana della geologia.
Ci starebbe, come associazione, in effetti è così.
La settimana del pianeta Terra, e quindi ci sono tanti eventi che vengono organizzati in giro per l'Italia, poi in realtà voi fate da collettore, no? Li portate e li evidenziate in questa particolare settimana, ma questi eventi ci sono sempre, non è che le grotte di Toirano scompaiono, no?
No, giusto, non scompaiono. Quello è un esempio, è un evento che c'è sempre. Alcuni sono così e altri sono invece
specifici, organizzati.
Prodotti specifici per l'occasione.
Quindi ci sono ad esempio dei collegamenti quest'anno in particolare su internet, quindi forse anche facilitando la partecipazione delle persone in giro per l'Italia o anche nel mondo. Lei per esempio l'abbiamo trovata in Svizzera, quindi no, si può collegare da ovunque a un evento internet e seguire un po' cosa succede in questa settimana della Terra, con lezioni specifiche e dedicate. Per quello che invece c'è il tema della nostra puntata, e quindi gli alberi e le montagne, è vero che c'è un po' questo atteggiamento bipolare, tutti a difendere l'albero del quartiere, ma poi quello che succede là in montagna e quando voi andate nelle vostre spedizioni, ecco, non interessa quasi a nessuno.
Beh, inevitabilmente poi interessa nelle occasioni in cui ci si trovano dei danni causati anche da una cattiva gestione del territorio, in cui la gestione del bosco è una delle componenti, non è l'unica, ma è una di quelle. E è un po' così che capita in tanti aspetti della nostra vita, cioè quello che è lontano dagli occhi è anche lontano dal cuore, però alla fine poi le conseguenze di questa lontananza si pagano, ahimè.
Si pagano poi dopo anche in città, no? Quando arrivano le alluvioni, quando portano con sé tronchi e distruggono ponti o no, invadono le carreggiate, insomma è chiaro, quello che succede là in alto prima o poi si riflette anche nelle nostre città. C'è qualche cosa di specifico? Prego.
No, certamente, quello volevo dire, che l'esempio che lei ha fatto è proprio molto chiaro, cioè c'è una situazione magari di non perfetta gestione di quello che sta a monte, che si abbina anche a delle opere, a delle urbanizzazioni che non sono poi in grado comunque di reggere a un impatto della natura. Ecco, quindi i due aspetti poi producono i danni che anche recentemente abbiamo visto nel nord-ovest, ma insomma la lista sarebbe lunga.
Lì è
un insieme di cause,
esatto. Tra l'altro io così, no, tanto per far pubblicità a casa nostra, però stamattina il Sole 24 Ore riportava proprio esattamente il conteggio di quanto in realtà poco è stato utilizzato da parte delle amministrazioni comunali per mettere in sicurezza il nostro territorio. Cioè ci sono dei fondi e di questi fondi ne è stato usato forse un quarto per la messa in sicurezza, no, idrogeologica, ma poi alla fine tutto il resto è rimasto lì. Mancano i progetti, mancano le capacità forse di mettere in sicurezza, o l'idea, cosa dice lei che frequenta, no, ovviamente le nostre?
Un è un po' tutto questo. Comunque sicuramente è vero, cioè non si può sempre attribuire la responsabilità alla mancanza dei soldi, ecco. Spesso i finanziamenti ci sono, in effetti mancano progetti, manca anche un coordinamento, cioè ci sono spesso un intrico di enti e di situazioni che andrebbero semplificate anche dal punto di vista degli interventi e delle cose da fare.
Mi è capitato, ecco, in passato di parlare con colleghi suoi, geologi, anche un coinvolgimento degli esperti a volte manca.
Ma guardi, anche per questo noi nel nostro piccolo abbiamo pensato di fare questa settimana del pianeta Terra, perché uno degli aspetti della protezione, e non quello minore, è proprio il coinvolgimento dei cittadini, ma i cittadini sono tutti, sono i decisori e sono anche le persone comuni, persone che ogni giorno poi hanno a che fare con la natura. Ecco, quindi aumentare la sensibilità vuol dire aumentare la sensibilità dei politici nei confronti dei tecnici, come diceva lei, aumentare la sensibilità delle persone nei confronti dell'ambiente, quindi esercitare meno pressione. Il nostro è anche un paese di grande abusivismo, ahimè, di grande consumo di suolo, e vuol dire alla fine anche migliorare la nostra autoprotezione quando succedono delle calamità, cioè non metterci noi come singoli poi in pericolo, in situazioni di pericolo.
Professore, le chiedo una piccola pausa, una piccola attesa, che abbiamo le informazioni sul traffico, torniamo tra un istante, continuiamo su questo tema, aggiungiamo un altro ospite e andiamo in Val di Fiemme, perché siamo arrivati ormai all'anniversario di quel disastro che accadde là 2 anni fa, per l'appunto.
Si può fare. Può fare.
Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby.
If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far.
Don't worry, baby,
just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry.
Stiamo parlando, non c'è il traffico oggi, lo devo dire, non è arrivato, si vede che non ci sono particolari segnalazioni, non lo so, comunque lo ritroviamo senz'altro. Le informazioni sul traffico torneranno alle 9.45, siamo sempre in collegamento con il professor Silvio Seno, stiamo parlando della settimana del pianeta Terra, l'Italia alla scoperta delle geoscienze, del rapporto che abbiamo con gli alberi, i boschi, le montagne e quanto questo poi sia importante, un rapporto sano con il nostro territorio per la salute anche della vita in città. Professore, ci si sono messi anche i cambiamenti climatici negli ultimi anni, adesso arriveremo appunto a Vaia, quello che accadde nel 2018 là tra il Trentino e il Veneto. Però ecco, quello è un effetto del cambiamento climatico sul nostro territorio che mette ulteriormente a rischio l'Italia e i suoi cittadini.
Sì, questo sicuramente. Non ci dobbiamo dimenticare di quello che abbiamo detto prima, cioè le premesse che noi dettiamo, che determiniamo per essere poi esposti al pericolo, e che sicuramente il cambiamento climatico è una cosa che tocca vari aspetti del nostro paese, quelli che lei ha citato, la gestione dei boschi, parliamo di alberi, se parliamo di alberi particolari, per esempio le viti, il cambiamento anche che incide sulla qualità, sulla posizione, sulla produzione di quello e di altri aspetti legati alla parte biologica. No?
Adesso lei diceva le viti sempre più in alto si coltiva.
Sempre più in alto, ma anche con caratteristiche diverse dei vini. Io sono, diciamo, un consumatore, non sono dalla parte della scienza che che si occupa di questo tema, ma sicuramente questo è uno degli aspetti. Poi il nostro è un paese di mari e quindi anche l'aspetto dell'aumento della quota del livello del mare è una cosa che ci tocca e ci toccherà ancora di più in futuro. Insomma, sono tante cose che di nuovo dipendono da noi e dai nostri comportamenti, e non bisogna pensare che l'azione piccola di ognuno sia inutile, anzi è utile, e bisogna proprio promuovere anche un'azione individuale, non solo quelle planetarie, collettive, dei grandi, dei massimi sistemi.
Io grazie al vostro festival, dal 2012 tra l'altro, la settimana del pianeta Terra vedo che è organizzata, grazie alla settimana del pianeta Terra ho scoperto alcune chicche in Umbria straordinarie, la foresta che non è fossile ma quella, no, che è dentro, conservata dentro l'argilla che risale a 2 milioni di anni fa, delle cose straordinarie si scoprono grazie a voi. Quest'anno ci segnala qualche evento magari in particolare? Che è entrato,
ma guardi,
qualche novità?
Guardi, ce ne sono, lei ha già citato le grotte di Toirano, che sono una chicca, veramente anche da un punto di vista estetico, però lì siamo in un mondo sotterraneo in cui, diciamo, il legame con gli alberi è un po' così, flebile, ecco. Però la metà circa dei nostri eventi sono delle escursioni, sono fatte outdoor, e quindi per esempio ce n'è una che domani proprio a Borgo Franco di Ivrea, che è la passeggiata ai Dalmeti. I Dalmeti sono delle costruzioni che un po' sfruttano il bosco e un po' sfruttano dei grandi massi intorno ai quali c'erano piccole costruzioni anche come cantine, utilizzate anche come cantine per i cibi, Borgo Franco di Ivrea. O un'altra che al sud, diciamo, Napoli, un'altra chicca, Ville di Poppea, nell'area vesuviana, distrutta dall'evento del 79, dall'eruzione del 79, e che normalmente non è aperta al pubblico. Ma le cose da fare ancora ci sono 2 giorni, oggi e domani, e sono tante.
Un weekend buono per camminare ci fa bene, tra l'altro, no? Ci rimettiamo un pochino in moto.
Sicuramente.
Ci ha raggiunto adesso anche Diego Florian, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Direttore di FSC Italia. FSC si occupa di gestione responsabile, delle rispettose anche, no? Delle foreste, dico bene?
Sì, proponiamo anche in Italia uno schema internazionale, una serie di buone pratiche da seguire per aver riconosciuta la responsabilità nella gestione forestale.
E poi vediamo questo marchio comparire su oggetti di uso comune, proprio perché ci certifica questa origine di foresta, da una foresta controllata, protetta, ben gestita e così via. Voi
esatto.
Siete arrivati subito 2 anni fa sul disastro che fecero questi venti fino a 200 km orari in queste comunità del Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia. Furono distrutti in un colpo solo decine di migliaia di alberi, milioni, non lo so quanti,
milioni.
Ma se è possibile fare un conto di quanti.
Beh,
o se ha senso, forse non ha neanche tanto senso.
Beh, insomma, è giusto quantificare, più che altro perché per l'opinione pubblica è stata l'occasione per scoprire un patrimonio che forse il più delle volte passa inosservato. E dobbiamo ricordare che quasi il 40% della superficie italiana è catalogata foresta, per cui un asset che sicuramente dobbiamo riscoprire. Purtroppo si è riscoperto in occasione di un evento catastrofico che ha colpito anche foreste che avevano la certificazione FSC, perché evidentemente essere certificati non è un antidoto alle catastrofi
naturali. No, certo.
E complessivamente sono le ultime aggiornamenti statistici dicono 51.000 ettari appunto colpiti dalla tempesta, danneggiati per oltre 9 milioni di metri cubi di legname abbattuto.
Allora, che se ne è fatto di questo legname e poi cosa sta succedendo lì sul territorio in questi giorni? Perché ecco, per poter che, cioè, finché ricresca bisognerà anche togliere gli alberi che sono caduti.
Questa è stata la prima operazione. La cosa più importante da fare, anche se non facile, era quella di evidentemente liberare i versanti dal legname più pericolante, questo per mettere in sicurezza strade, villaggi, persone. E in secondo luogo era importante recuperare legname un po' perché comunque è un patrimonio economico che deve essere in qualche maniera recuperato e valorizzato, e poi perché essendo materiale biologico facilmente degradabile e soprattutto attaccabile da parassiti, la paura, il timore maggiore è che diventasse un focolaio per poi far prolificare appunto insetti, parassiti degli alberi che avrebbero danneggiato anche
tutti
le piante,
tutti quelli rimasti in piedi. Vorrei chiedere al professor Seno se conosceva quella zona, c'eri stato recentemente.
Non ci sono stato recentemente, però ho seguito tutta la vicenda di cui state parlando, molto significativa anche dal punto di vista ambientale, perché è un territorio che ha una certa cura, appunto, il vostro ospite l'ha appena finito di dire, e che però subisce gli effetti di un comportamento e di un cambiamento che non ha direttamente magari determinato, ma che gli arriva a rispondere. Ecco.
Io direi che le regioni, certo, le regioni sia a est che a ovest dell'Italia, cioè quindi parliamo appunto Friuli, Veneto e dall'altra parte Piemonte, dovrebbero ormai aver chiarissimo il cambiamento climatico in atto. Voglio dire, non c'è anno e forse non c'è stagione nelle quali non siano colpite, non vi pare, professore?
Assolutamente. Assolutamente è vero, ma penso che anche le altre parti d'Italia, se noi pensiamo che oltre il 90% dei comuni italiani ha un pericolo, si trova in pericolo, oltre 7 milioni di persone sono esposte in Italia a un pericolo derivante dal clima, dall'alluvione o frane, diciamo che non è solo legato alle aree di cui si è detto, dove è chiarissimo, ma un po' a tutta l'Italia questa problematica.
Diego Florian ci scrive, tra l'altro un ascoltatore, un architetto che ha dato il suo contributo, dice: propongo parche ricavato dagli alberi abbattuti dalla tempesta, tra l'altro bellissimo, di altissima qualità. Erano alberi, come no, di altissima qualità. Che destinazione hanno avuto quelli che sono stati recuperati di tronchi?
Certo. Siamo in effetti nelle zone, dal punto di vista forestale, più produttive d'Italia. Le valli del Trentino, dell'Alto Adige, del Friuli, dell'Alto Veneto e parte della Lombardia hanno fortunatamente ancora un'economia abbastanza rilevante per il settore forestale. Erano per lo più fustaie, quindi alberi, bosche di albero ad alto fusto, di abete rosso, in primis, ma anche abete bianco, larice, pino cembro e così via. In parte sono stati abbattuti anche boschi di faggio, che hanno un'utilizzazione nel settore dell'arredamento sicuramente più frequente. Purtroppo il prodotto principale, al di là di realtà virtuose in cui si è cercato di valorizzare comunque con un prodotto ad alto valore, come in questo caso il parquet, ho cercato di valorizzare il legno di recupero, purtroppo la prima destinazione prevalente è quella del cosiddetto cippato, quindi
sì, per riscaldamento,
produzione di calore e di energia elettrica nelle centrali a cogenerazione, o lì dove è andata un po' meglio, produzione di imballaggi.
Però, sì, ricordo infatti molto imballaggi, sì, in legno, immagino anche pallet,
esatto, pallet,
tutte e due.
Pallet e pelle, certo,
tutte e due.
Tutti e due sono sicuramente, però il cippato ha avuto una più facile produzione perché si può produrre in loco direttamente fuori foresta e poi destinare alle centrali senza necessità di eccessivi cicli di essiccazione.
Purtroppo questa è la destinazione. Adesso io prima parlavo di alberi che ho dovuto abbattere là in Toscana, dove ho una casa, e lì c'è il problema di questo insetto che distrugge, uccide i pini, quelli bellissimi a ombrello, no, per intendersi.
Okay.
Anche lì ovviamente la prima destinazione dove dell'albero abbattuto è quella che piange il cuore, che non... Però quando le quantità sono tante non è facile trovare soluzioni diverse.
No.
Poi non tutti gli alberi sono adatti a farci i liuti e i violini.
Esatto, esatto. Anche se purtroppo proprio nelle zone, in particolare della Val di Fiemme, di cui magari poi spendiamo qualche parola in più, sono stati abbattuti anche alberi che erano normalmente destinati alla liuteria, perché è una... un'altra chicca di questa parte del Trentino è che c'è la maggior concentrazione dei cosiddetti alberi di abeti di risonanza, quindi che hanno un legno specifico vocato alle casse di risonanza.
Florian, se deve dire qualcosa sulla Val di Fiemme, diciamola subito, perché siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
Allora, volentieri. Non sono della Val di Fiemme, ma la amo profondamente. Mi piace ricordare che è la prima realtà dell'arco alpino certificata FSC da oltre 20 anni, e che dopo 20 anni di questa esperienza, proprio pochi mesi fa, ha aumentato il proprio livello di responsabilità, facendo verificare anche gli impatti della loro gestione sui cosiddetti servizi naturali, i servizi ecosistemici offerti dalle foreste. 5 servizi principali: purificazione dell'acqua, produzione di suolo fertile, fissazione del carbonio, conservazione della biodiversità e fruizione turistico-ricreativa. Sono servizi che i boschi offrono quasi naturalmente. La magnifica comunità di Fiemme si è fatta verificare da un ente esterno per accreditare e confermare che loro stanno lavorando effettivamente anche in questa direzione. Non solo legname, ma gestione del bosco anche per la produzione di servizi. Direi sì, una perla nelle nostre Alpi che, nonostante vaia, continua a brillare.
Continua a brillare. Grazie a Diego Florian, che è direttore FSC Italia. Voglio ringraziare anche il professor Silvio Seno, professore di geologia strutturale alla Università di Pavia, e ricordarvi che appunto è in corso questa settimana del pianeta Terra. Abbiamo una piccola pausa. Torniamo tra poco con una persona che ha più alberi che abitanti sotto di sé, alle sue dipendenze.
Si può fare.
Tutti i mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Si può fare.
Si può fare.
Ci ha chiamato Andrea da Milano, un dottore forestale. Buongiorno, ci fa molto piacere parlare con
lei.
Buongiorno Andrea. Allora, davvero siamo un po' troppo strani, no, nei confronti degli alberi. Lei di che cosa ci voleva parlare? A volte, no? Li amiamo follemente,
allora,
a volte che disturbo.
Un approccio diciamo che facciamo noi della nostra professione è quello di gestire anche in un'ottica economica. Una delle cose che non si parla mai, ma fondamentalmente il bosco non ha bisogno di noi. Se siamo noi che abbiamo bisogno del bosco, sia per tutti gli aspetti, diciamo, monetari, diciamo, di ricavo, ma fondamentalmente per tutti gli altri aspetti ecosistemici che ci servono, sia per il nostro benessere fisico e anche psicologico. Quindi questo è un po' il discorso da inquadrare. Il problema è che
abbiamo un approccio emotivo, quindi lei dice, non scientifico,
sì,
alla questione.
Nel senso, il problema è proprio questo: abbiamo una società che vive e ricerca, diciamo, il contatto con le piante, proprio perché ci sono tutti questi movimenti che vogliono legarsi all'albero, e non ci si rende conto che noi veniamo dalla foresta, cioè è questo un po' il problema, cioè questa proprio distonia, cioè nel senso, noi veniamo dalla foresta e in realtà non ci dimentichiamo che siamo circondati da boschi. L'avete ricordato anche voi, i boschi continuano a crescere, ovviamente a spese mediamente dell'agricoltura, perché tutti gli altri terreni sono occupati dalle infrastrutture e delle abitazioni. Quindi il problema è questo, cioè noi abbiamo perso anche il nostro legame ancestrale, volendo. È ovvio che poi lo ricerchiamo nell'albero della città, nell'albero, diciamo, dei nostri dintorni dove viviamo. Questo è il primo discorso.
È il primo discorso, perché ce n'è un secondo.
No, il secondo è questo, che fondamentalmente noi dobbiamo ritornare a dare valore economico a un bene come il bosco, perché se no non da
sì, ad accudirlo dicendo, sapendo che anche ha anche questo valore, questo senz'altro.
Certo,
resti un attimo con
prego.
Noi, perché vorrei presentare il nostro prossimo ospite. Sono sicura che troverete dei punti di contatto. Lui è Massimo Castelli, è il sindaco di Cerignale sui Colli Piacentini, e come titolava un bellissimo articolo di Gian Giacomo Schiavi sul Corriere della Sera, il sindaco di un milione di alberi, perché ha 122 abitanti e un'area verde sconfinata. Sindaco, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Ha sentito il nostro ascoltatore che ci ha telefonato, lui è un dottore forestale e ci ricordava anche il valore economico dei boschi e delle foreste. Lei che ne ha così tanti sotto la sua giurisdizione.
Io concordo in pieno con il professionista che ha parlato prima. Nel mio territorio c'è il 90% di superficie boscata. Negli anni 50 probabilmente sarà stata l'80%, proprio perché il bosco è avanzato a danno dell'agricoltura. Però buona parte di questo bosco è un bosco degradato, cioè non è più governato dall'uomo. Basterebbe ripulire i boschi per avere massa legnosa, per fare una filiera alternativa, per esempio per le biomasse, il pellet, un uso economico di questo bene, che invece probabilmente crea problemi, poi crea incendi, crea una serie di altri problemi. Ecco, dobbiamo avere un aspetto giustamente di collegamento ancestrale, ma anche di collegamento alla realtà. Questi territori sono quasi territori abbandonati, non c'è più la presenza dell'uomo, come testimoni 122 abitanti. Rimettere insieme una filiera forestale vorrebbe dire anche respiro economico a questi territori, che già per quello che hanno il 90% di superficie boscata vuol dire che questi territori contribuiscono al contenimento della CO2, lavorano per noi inconsapevolmente, per, diciamo,
sì, certo, naturalmente.
Non si accorge che lavorano per noi, e allora io ho voluto fare questa battuta proprio per testimoniare che questa parte vitale, fondamentale della nostra nazione, che copre il 50% del territorio nazionale, molte volte è dimenticata. Ecco, invece ci vuole una rivoluzione verde e tecnologica che rimette insieme questi territori e ci consenta a noi di poter vivere non più come degli eremiti, appunto, altro che il legame ancestrale, no? Ce l'abbiamo già, ma riconnettere queste grandi superfici e ridare spazio, appunto, alla vera green economy. Io però sento parlare molto di queste cose, ma poi nella pratica, nella realtà, lo dico da amministratore, vedo veramente poco. Mi rimangono in più i problemi e ho la fortuna di avere il bosco,
certo,
ma non basta.
Sì, bello da vedere. Andrea, d'accordo, adesso poi ci salutiamo, perché lei ha telefonato per dire la sua, io l'ho costretta invece a un dibattito.
Però, sostanzialmente, ecco, il problema è come capita per altri settori, è gestionale, cioè noi abbiamo perso troppo tempo, noi non abbiamo una infrastruttura, cioè ci sono i due ambiti di infrastruttura: l'infrastruttura per raggiungere i boschi, perché molti boschi sono difficili da raggiungere con le tecnologie di oggi, perché comunque abbiamo bisogno di ridurre i costi, no, per l'utilizzo dei boschi, quindi bisogna andare con i macchinari, per andare con i macchinari ci vogliono le strade. Siamo indietro in molte regioni con questi aspetti. E poi l'altro discorso dell'infrastruttura, che per me è anche quella fondamentale, come accennava l'altro vostro, sì, diciamo, che è intervenuto, è un problema di filiera. Cioè, una delle cose che è mancata diciamo, a livello pubblico negli ultimi anni è proprio l'incentivazione della costruzione di filiere, perché le filiere devono essere, noi dobbiamo combattere con la produzione di legname nel mondo, dobbiamo costruire delle filiere locali.
Certo, adesso la devo fermare, Andrea. Vi scambiate i numeri di telefono perché siete d'accordo su tutto e quindi costruite la filiera tra poco. Grazie. Grazie davvero, grazie davvero. Sindaco, appunto, lei comunque ha questa situazione, ha ben chiari quali sono i problemi, in ogni modo sta facendo di tutto, da quello che leggo, appunto, per tenere le persone sul territorio, perché solo così si possono ottenere i servizi poi per la popolazione e così via. Ho visto adesso, è successo anche tutto questo disastro, per cui siete anche in difficoltà proprio sui collegamenti, su tutto.
Ma vede, a parte che questo ponte, che tanto per fare un accenno di cronaca, è un ponte su una strada statale che si chiama 45, che è la strada principale della valle, ma è caduto per incuria, non per il brutto tempo. Precisiamo, non è caduto perché c'è stata l'alluvione, è caduto perché appunto queste aree interne, e chi vive in questi territori, mediamente sono cittadini tra la serie B e la serie C, qualcuno gioca in promozione. Qui è un'Italia diversa, c'è l'Italia del Frecciarossa, no, che è quella che io prendo quando vado a Roma a fare il coordinatore dell'ANCI, e poi c'è l'altra Italia che è alle spalle di questa linea, che è l'Italia, diciamo, dell'abbandono e della sottovalutazione, per cui tutto quello che è alle spalle delle grandi città ce lo siamo un po' dimenticato, ed è un problema, è un problema opportunità, perché banalmente questi territori sono rimasti vergini, si può ricreare una condizione, però bisogna riconnettere le città con i territori che sono alle loro spalle. Alle spalle delle grandi città c'è un nuovo ovest da riprendersi, come i pionieri che andavano all'ovest, e noi qui per cui c'è boschi, ci sono possibilità, ma dove si vuole pensare di fare la green economy se non mettendo in collegamento questi spazi?
Certo,
con,
non solo coi centri urbani e lasciando fuori dei boschi
poi
incolti.
È chiaro che noi abbiamo vissuto e viviamo questa condizione del meno abitanti, meno servizi, ancora meno servizi, ancora meno abitanti. Qui è una catena micidiale che ci porta all'estinzione. Noi siamo una popolazione destinata all'estinzione se non c'è un cambio di rotta, che paradossalmente l'emergenza Covid ha fatto riscoprire invece come il concentrare nelle aree urbanizzate, nel contenere tutti i servizi, tutto a Milano, veniamo tutti a Milano, no? Veniamo tutti a Roma, veniamo tutti a Piacenza per andare all'ospedale, per fare, poi ci contaminiamo e poi ci rendiamo conto che la sanità territoriale abbandonata era quella che ci poteva dare una risposta. Per cui queste politiche che io chiamo urbanocentriche, che hanno concentrato, per dire risparmiamo perché siamo tutti vicini. Ecco, il problema invece paradossalmente
è portare i servizi fuori dalle grandi città, quindi far arrivare la banda larga a Cerignale, poi, e così siamo tutti allo stesso livello, no?
Si parla di problemi con le periferie, problemi sociali, no? Si creano, e alle spalle delle grandi città abbiamo 2 milioni di case non utilizzate, 2 milioni, di questi 2 milioni 500 mila sono a rischio crollo. Qui c'è una sorta di, mi viene da dire, è difficile da spiegare, no? Perché com'è possibile che non si crei una condizione, perché questo 50% del territorio nazionale è a rischio spopolamento, tutta la parte dell'Appennino e parte delle Alpi è a rischio spopolamento, poi non parliamo delle aree terremotate e quant'altro. Qui c'è questa Italia di mezzo che è il polmone verde, è quella che dà delle risorse ambientali che non vengono riconosciute, perché si calcola molto l'impatto ambientale, ma nessuno riconosce il beneficio ambientale. La pianura padana è una delle aree più ricche del mondo, perché l'acqua che arriva dai nostri monti gli consente di irrigare. Quell'acqua lì, le faccio un ragionamento banale, ma quell'acqua lì che dalle nostre parti cade, perché appunto abbiamo delle condizioni climatiche che cade molta acqua, arriva in pianura, viene presa da qualsiasi ente, il consorzio di bonifica, una multi-utility, diventa milioni e milioni di euro di questa risorsa. Dove si riforma, dove si forma questa risorsa, non viene dato un centesimo.
Allora, noi su questo punto ci dobbiamo fermare, però io la voglio ingaggiare, Sindaco, per la prossima volta,
e facciamo tutto un bellissimo ragionamento, facciamo si può fare il piccolo comune. Ringrazio Massimo Castelli, no, la devo salutare che c'è la viabilità, stavolta la devo mandare veramente, sindaco di Cerignale, coordinatore nazionale dei piccoli comuni dell'ANCI, alla prossima occasione, in bocca al lupo per tutto, a tra poco.
Si può fare. Si può fare.
Ed eccoci qua di nuovo con una nuova puntata per noi con Federico Taddia, Terra in Vista, per parlare di sostenibilità spiegata ai nostri figli.
Terra in Vista, la sostenibilità spiegata a mio figlio.
Buongiorno, come va?
Buongiorno, ciao Laura, benissimo. Oggi non sono lì con te, ma siamo qui insieme per parlare di sostenibilità ai nostri ragazzi.
E di rinnovabili, rinnovabilità. Di che cosa vuoi parlarci esattamente?
Ma sì, in ogni puntata cerchiamo di spiegare ai più giovani una parola, e la parola oggi è proprio questa, rinnovabile, che quando si parla di energia pulita è ovviamente una parola chiave. Ti do solo tre numeri proprio per darti l'idea e soprattutto per dare l'idea ai giovanissimi di cosa siano le rinnovabili. 4,4 milioni sono i metri quadrati di impianti solari termici in Italia. Ho fatto un conto che probabilmente ho sbagliato perché con la matematica sono un po' così, e dovrebbe essere l'equivalente di un migliaio di campi da calcio. 778.000 invece sono gli impianti fotovoltaici, e attenzione perché 41, che sembra un numero piccolo ma è un numero importante, sono invece i comuni 100% rinnovabili, ovvero realtà territoriali che possiamo definire autosufficienti, tra i quali c'è anche il comune di Cerignale, di cui avete parlato poco fa.
Il grandissimo comune, certo.
Esatto. Però come sempre, Laura, per capire bene il significato di questa parola, della parola rinnovabile, abbiamo convocato uno scienziato, è Valerio Rossi Albertini, che è un fisico del CNR, che sicuramente troverà le parole giuste.
È già in collegamento.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Buongiorno.
Grazie per essere qua con noi. Tre domande molto secche. La prima, dal punto di vista scientifico, quando qualcosa è rinnovabile?
Ma rinnovabile lo dice il termine stesso, no? L'etimologia. Rinnovabile, cioè che può essere rinnovato, può essere rigenerato. Quando noi rinnoviamo il guardaroba, che cosa facciamo? Mettiamo da parte i vestiti vecchi e mettiamo dei vestiti nuovi. Questo è il concetto, con la differenza però che noi siamo sempre condizionati dall'idea che ci debba essere uno scarto, un rifiuto, il vestito vecchio che non sai dove mettere. E invece il bello della natura è che tutto ciò che è rinnovabile non comporta né scarti né rifiuti. In pratica le energie rinnovabili sono quelle energie che in natura, il vento, il sole, la forza dell'acqua, sono in grado di rigenerarsi automaticamente, e aggiungo grazie al fatto che il sole proprio, che è il motore della vita sulla Terra, genera calore e luce che sono gli elementi fondamentali per garantire la rigenerazione della natura.
Federico, io direi che è già stata risposta la domanda che avrei posto io, ovvero le rinnovabili sono pulite. Beh, in sostanza ci ha già detto di sì Valerio Rossi Albertini, non ti pare?
Eh sì, perché appunto non producono sprechi, non producono CO2. Quindi passiamo direttamente alla terza, che lascio a te.
Allora, vento, acqua, sole, queste sono le rinnovabili che conosciamo. Ce ne sono altre magari in cantiere che ancora non sono tanto note?
Allora, gli elementi sono sempre gli stessi naturalmente, perché non c'è niente di nuovo sotto il sole, è il caso di dirlo in questa circostanza. Quello su cui possiamo fare affidamento sono gli elementi naturali. Però c'è una maniera diversa, ci potrebbe essere una maniera diversa per sfruttarli, ad esempio il fotovoltaico, che è la maniera per convertire la luce del sole direttamente in elettricità, per adesso lo facciamo attraverso dei pannelli fotovoltaici che sono basati su una sostanza, un elemento che si chiama silicio. ed è difficile da produrre in quella forma, infatti ancora hanno dei costi non elevatissimi, ma insomma ancora consistenti. La nuova generazione di fotovoltaico, di dispositivi che convertono la luce del sole in elettricità, sarà di plastica. La plastica che può fare tanti danni, come sappiamo, quando viene dispersa nell'ambiente o scaricata negli oceani, può essere invece una grande alleata. In questo caso lo sarà sicuramente, perché i costi del fotovoltaico verranno abbattuti. L'acqua adesso la concepiamo come idroelettrico, cioè come corsi d'acqua che vengono sbarrati per mettere in moto delle turbine, cioè delle eliche che producono energia elettrica. Potremmo usare e useremo con tutta probabilità nel prossimo futuro l'acqua del mare, le correnti marine, che sono enormemente più potenti del flusso dei corsi d'acqua. E quindi, per concludere, sorgenti fotovoltaiche o in questo caso idroelettriche, in generale rinnovabili, di nuova generazione, che si basano sui vecchi concetti ma li applicano in una maniera innovativa.
Grazie Valerio. Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, per essere stato con noi a Terra in Vista, la sostenibilità spiegata a mio figlio. Ciao Valerio.
Grazie.
Ciao a tutti,
grazie, alla prossima.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Fede, hai un libro da consigliarci prima di salutarci e ritrovarci la settimana prossima?
Molto velocemente vi voglio consigliare questo libro per ragazze e ragazzi, che si intitola proprio Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo. Sono 16 grandi vite straordinarie, si va da Al Gore, a Greta, anche a Leonardo DiCaprio, quello che queste persone hanno fatto partendo da giovani per l'ambiente, edito da Diagostini.
Allora, grazie. Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo. Ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie, Fede.
Siamo pronti, ciao!
Terra in Vista. La sostenibilità spiegata a mio figlio. In collaborazione con Eni. Insieme abbiamo un'altra energia.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Si può fare un albero. La discussione continua, vedo sui messaggi. C'è anche Diego Florian di FSC che risponde al dottore della forestale Andrea, l'ascoltatore che ci ha chiamato. È bello quando c'è dibattito. Io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Michele Michelazzo come sempre autore di questo programma, Carmelo Lauricella oggi in regia. Ci ritroviamo domani per parlare di musica. Si può fare musica? Ci chiediamo. Ciao da Laura Bettini.